Ciao a tutti, oggi è martedì 15 aprile 2014, siamo su Radio X, questa è la terza puntata della versione di Madri. Oggi parliamo della famiglia o le famiglie, siamo un po' indecisi, comunque di una cosa siamo certi, è un campo di battaglia. È con noi Sabrina Perra, ricercatrice e sociologa dell'Università di Cagliari, che ci aiuterà un po' a capire che cos'è la famiglia, come si è evoluta, come si può sopravvivere. Ciao Sabri.
Ciao Francesca. Ciao a tutti.
Grazie di essere qui stasera, Sabri. Io ho postato un articolo sul mio blog che è lo spunto per la puntata di stasera, che appunto si intitola La famiglia come un campo di battaglia. Ma è vero che tu cominci le tue lezioni all'università in questo modo?
Eh sì, devo dire proprio di sì, perché mi piace che le persone pensino alla famiglia con uno sguardo un po' meno incantato, che non è esattamente quello della pubblicità del mulino bianco, come si suol dire, perché la famiglia è un campo di battaglia, perché si giocano gli affetti tra le persone. Quindi quando si ama molto o si odia molto, naturalmente ci sono sostanzialmente delle grandi conflittualità, quindi si originano conflitti e questo naturalmente diventa un campo di battaglia. Poi bisogna sopravvivere ai controlli dei genitori, dei fratelli maggiori, bisogna trovare insomma un po' di accoglienza, trovarsi gli spazi fisici dove non sbucchino le madri, i padri, i nonni, le grandi famiglie italiane.
Ecco, ma perché le famiglie italiane sono grandi? Mediamente sono grandi, no. Sono fatte e soprattutto sono quella famiglia che noi immaginiamo un po' come nel mulino bianco, come nell'immagine tradizionale della mamma, del papà, del figlio maschio e della figlia femmina, eccetera, eccetera. Sono così le nostre famiglie?
Sì e no. Grandi sì, no, decisamente no, perché soprattutto a partire dagli anni 50-60 la tendenza anche italiana e anche sarda evidentemente quella di una famiglia cosiddetta nucleare, cioè proprio con l'idea di un piccolo gruppo, padre, madre e figli, poi maschio o femmina il caso che lo decide. Certo, nell'immaginario uno immagina il maschio e la femmina, lo cerca eccetera, però sostanzialmente questa è la dimensione media delle famiglie. E poi l'altra cosa è che le famiglie si allargano piuttosto. Allora, per esempio, è vero che noi non viviamo sotto lo stesso tetto con i nonni, con i nostri genitori o suoceri.
Come magari succedeva prima? Era più frequente prima?
In Italia sì, in Sardegna non è mai stato così. Cioè in Sardegna le famiglie, le nuove coppie costruivano un'abitazione separata da quella dei propri genitori. Ok. Che stava un po' più vicina alla famiglia della madre, delle donne, e questo ha dato un po' l'idea del matriarcato.
Ma sul matriarcato, dai, raccontami ancora quella storia della famiglia matriarcale in Sardegna. Aspetta, ne parliamo dopo, perché prima volevo dirti una cosa. Mm-hmm. Tu lo sapevi che nel mulino bianco c'è lo zampino di un sociologo? Lo sai che c'era dentro anche Alberoni?
Quando qualcosa non funziona c'è sempre un sociologo.
Esatto, c'è sempre Alberoni, no, c'è sempre un sociologo dentro. No, questo per dirti che sicuramente è un'immagine standardizzata che noi in qualche modo ci portiamo dentro e magari non è esattamente aderente alla realtà oppure all'evoluzione della realtà, perché tu mi dicevi che quella prevalente è ancora la famiglia, diciamo, formata da una coppia coniugata più figli, però ce ne sono altre. Fammi qualche esempio.
Sì. Beh, cioè, in primo luogo ci sono le famiglie dove si comincia magari con una coppia e i figli e poi uno si gira e si ritrova da solo, da sola con i
così,
figli.
Così, senza accorgersi.
Qualche volta se ne accorge, qualche volta no, dipende. Però certamente ci sono in primo luogo le famiglie che noi chiamiamo monogenitoriali, cioè dove c'è un solo genitore, più spesso è la madre con i bimbi, e poi anche adesso sta crescendo anche la richiesta di, per esempio, di affido dei padri, e quindi il numero dei padri che convivono stabilmente con i propri figli che hanno un affido anche esclusivo è cresciuto notevolmente.
Forse c'è una differenza, si sta evolvendo anche un po' il concetto di paternità e di... più che evolvendo, ecco, forse c'è una divisione dei ruoli che sta lievemente cambiando. Come siamo messi noi nella famiglia italiana in quanto alla divisione dei ruoli e alla gestione delle cose di ogni giorno, cioè di quelle cose noiosissime che non sono affatto da mulino bianco ma sono nella quotidianità?
Allora, qui i maschietti vengono un po' bene e un po' male. Un pezzo lo fanno benino, cioè i padri stanno imparando a farlo meglio, e nel senso che hanno maggiore disponibilità a presentarsi come padri, a mostrare la propria paternità, anche la propria emotività, il contatto fisico, quindi il tempo del gioco, uscire con i bimbi, portarli anche banalmente a fare la spesa il sabato pomeriggio, cioè la dimensione ludica, quello che anche le mamme vorrebbero fare in fondo. Però, per esempio, settore, cambio pannolini, pulizia del bambino, lì il ruolo è ancora un po' più difficile.
Cioè la cacca è radioattiva
e rimane della
mamma, perché
principalmente
può fare veramente, ma può causare, è una cosa mutagena, potreste diventare una tartaruga ninja se toccate troppa cacca. Ho capito.
Però certamente c'è una maggiore genitorialità dei genitori, del papà soprattutto, ma anche certamente le giovani coppie dividono molto di più anche il lavoro domestico, il lavoro di cura. Cioè proprio in questo i maschi hanno imparato e stanno imparando, secondo me, ad esprimere molto di più anche quella dimensione e a riappropriarsi di una cosa che in qualche modo gli è stata anche tolta.
Ok, ho capito. Questo per quanto riguarda le coppie con i figli, e poi ci sono anche le famiglie senza figli.
Assolutamente. E ci sono sempre state forme familiari diverse, fratelli che convivono, sorelle che convivono insieme, figli e genitori adulti, quindi le forme in qualche modo della famiglia sono sempre state variegate, cioè lo stupore che a volte io, come tutti, osserviamo rispetto ad alcune forme familiari, anche altre, mi lascia un po' perplessa, perché in realtà anche nella tradizione sarda le convivenze familiari, quelle che chiamavamo le comunità domestiche, sono state sempre molto variegate.
Bene, di questo parliamo bene dopo. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Wings of a butterfly, high as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet. È sempre martedì 15 aprile, questa è sempre la versione di Madri. Stiamo parlando di famiglia e di famiglie con Sabrina Perra, una sociologa dell'Università di Cagliari, che ci sta illuminando d'immenso sulla varietà e sulle infinite sfumature della famiglia. Senti Sabrina, l'altro giorno io ho letto una cosa molto interessante, una dichiarazione a margine di una conferenza stampa dell'arcivescovo di Cagliari, Arrigo Miglio, che ha detto testualmente: non si può chiamare famiglia ciò che non lo è. La famiglia formata da un uomo e una donna aperti alla vita è un unicum, non si può omologare o confondere con altre forme, con altri tipi di relazioni o di convivenze. Tu sei d'accordo? È reale più che altro? È aderente alla realtà, alla nostra società, o ci sono altre forme di vita su Marte, su Italia?
Moltissime altre forme di vita su Marte, anzi direi che normalmente quando si cerca di standardizzare un comportamento o un tipo, le persone poi fanno cose stranissime, sempre più distanti, e studiano mille variazioni.
È una disobbedienza repressa, cioè sì, una ribellione repressa.
Un po' una disobbedienza civile. Si potrebbe
esatto,
dire
resistenza passiva civile,
una resistenza rispetto all'idea che ciascuno ha della famiglia. Perché se io chiedessi già a te Francesca o a chi ci ascolta di pensare cos'è la famiglia, sono sicura che sarebbe molto difficile trovare due definizioni simili, sia rispetto alla forma della famiglia ma soprattutto ai contenuti della relazione. Perché quello che le persone cercano nelle famiglie, beh, sono cose molto diverse: affetto, protezione, amore, reciprocità, danaro, servizi, sostegno, cura. E queste cose si chiedono a volte tutte insieme, a volte una prevale sull'altra, e poi nelle diverse fasi della vita delle persone queste cose tornano, si abbandonano, spesso si abbandonano anche i partner.
Esatto, spesso, come dicevamo prima,
si
parte in due, poi ci si gira un attimo e si è rimasti soli o si è con qualcun altro, e i figli si sono aggiunti, magari nonni o chi per loro, insomma. Il nostro è un paese che ha delle caratteristiche precise. E sul post che ha, diciamo, ispirato la trasmissione di stasera, mi sono arrivati dei commenti molto interessanti, fra cui Gianluca, per esempio, che dice: io e mia moglie non abbiamo avuto figli e spesso non veniamo considerati famiglia dalla vulgata bigotta, cioè come se una coppia senza figli non fosse famiglia. Perché? C'è stigma sociale su chi non ha figli o non vuole avere figli?
Ma sì, probabilmente alcuni gruppi sociali stigmatizzano chi figli non ne fa, non ne vuole, ha scelto, per scelta o per necessità non ha figli. Però in realtà se io non ne farei una questione di stigma, ne farei proprio una questione di aspettative sociali. E il nostro immaginario collettivo, almeno in Italia, è quello di una famiglia, di una coppia che diventa famiglia nel momento in cui genera o comunque ha un filo di riproduzione, perché la famiglia ha un ruolo fondamentale che riproduce, oltre che noi stessi biologicamente in qualche modo, ma soprattutto trasferisce i valori e le idee che noi vogliamo che permangano anche dopo di noi.
Infatti,
no?
La famiglia ha memoria,
assolutamente,
mi dicevi. Cioè ed è per quello che tende a tramandare sicuramente i buoni valori, i buoni concetti, l'amore, l'affetto e tutte le cose che noi ci aspettiamo dalla famiglia, ma a volte anche tutti i meccanismi sbagliati. In questo senso, se si esce vivi dalla propria famiglia, è già un gran risultato talvolta.
Assolutamente, perché la famiglia è il primo nucleo di esseri umani nel quale tu vivi, e quindi quello che loro insegnano, trasferiscono, chiaramente rimane nella tua vita sempre. Quindi i ricordi, per esempio, a cui noi siamo più legati sono quelli, nel bene e nel male, spesso quelli della prima infanzia, della nostra adolescenza, nel contesto familiare, dove c'è una grandissima dose di amore, ma anche una grandissima dose di controllo sociale, di egoismo, di voleri, di autorità e di autoritarismo a volte. E questo rimane. Io, la cosa che magari mi fa piacere così dire sempre, è che non c'è niente di naturale nella famiglia. La famiglia,
attenzione,
è una cosa che si costruisce. Non c'è niente di naturale nel due persone che inizialmente magari fanno coppia, poi addirittura scelgono di giurarsi amore per tutta la vita.
Ma tu devi demolire così il mulino?
mulino è caduto,
è già collassato questo mulino,
sì, è in rovina da un sacco di tempo.
E meno male, anche perché forse siamo tutti immersi in una realtà che è più viva, vivace, variegata. A proposito di questo, volevo chiederti un po' della Sardegna. Noi abitiamo in Sardegna, ci sono state delle particolarità, ci sono ancora delle particolarità della famiglia in Sardegna? Dicevamo prima, raccontami ancora quella storia della famiglia matriarcale che spesso io sento dire, ma poi so che non è esattamente andata così.
Allora, sulla famiglia ci sono un sacco di leggende metropolitane. Allora, la prima era appunto quella dell'amore, il luogo ideale, il mulino bianco, eccetera, tutti il papà, la mamma, i due bimbi ordinati, pettinati, curatissimi. E la seconda è certamente, questo nel caso specifico della Sardegna, che sia esistito il matriarcato, cioè dove le donne comandavano. Allora uno dice, per esempio, nelle aree urbane, a Cagliari, molto spesso uno sente e dice a Nuoro, nel Nuorese, nella Barbagia, le donne comandano, quindi un'età proprio dell'oro. In realtà il matriarcato nel senso antropologico
dove
del termine
esiste? Dove esiste?
Allora, sono pochissime le società, ma nella storia dell'antropologia, quindi di una ricerca scientifica seria, le società matriarcali sono pochissime. In
e
alcune
non sono
aree dell'Africa,
non no, sono
nella maniera più assoluta, stanno in alcune zone dell'Africa e in comunità molto diverse dalle nostre, dove anche il significato della famiglia è molto diverso. Una tribù non è esattamente il clan familiare.
Ma allora perché in Sardegna si è propagata questa idea?
Perché c'è in Sardegna, per esempio, ancora ed è ancora così molto forte, c'è stata una tradizione di maggiore legame nelle linee femminili della parentela. E per esempio la nuova abitazione della coppia, di una coppia che si formava anche in passato, era in genere in prossimità dei genitori di lei, di sua madre, della sorella.
Ma questo non è matriarcato, perché le decisioni fondamentali non venivano prese autonomamente ed esclusivamente dalle donne, ma sempre in consultazione.
Più spesso gli uomini decidevano, quindi la destinazione delle risorse, eccetera, ma alle donne veniva dato un po' il ruolo di gestione, erano un po' le amministratrici delegate, con una delega molto controllata.
Quindi amministratori delegati, diciamo, non con lo stesso potere d'acquisto della Marcegaglia, per esempio.
Assolutamente
diciamo pure così. Grazie Sabrina. Noi siamo in chiusura, quindi ringraziamo Sabrina Perra che dopo una giornata faticosa è venuta da noi a parlarci della famiglia.
Grazie
la
a
versione
voi.
Di Madri torna martedì prossimo sempre alle 19:40, sempre su Radio X in streaming e podcast eccetera eccetera. E il tema della prossima puntata è questo: siamo tutti turistologi, cioè siamo tutti esperti di turismo in Sardegna? Avremo un ospite che ci aiuterà un po' a indagare le mille varianti e le mille versioni di questo tema. Grazie a tutti.